e rivelate ai piccoli. C'era una volta.
La registro magari, così se qualcuno la vuole sentire.
C'era una volta una nonna, una mamma e una bambina. Padri, nonni, maschi, non ce ne sono in questa favola. E Caterinonna voleva molto bene alla sua nipotina, tanto che le regalò un cappuccio rosso. La bambina metteva sempre questo cappuccio rosso, tanto che nel vicinato la chiamarono Cappuccetto Rosso. Un giorno la nonna si ammalò e allora la mamma le disse: «La nonna è malata, e allora vai nel bosco», la nonna abitava nel bosco, «e portale questa focaccia che abbiamo cucinato e una bottiglia di vino, tutto questo vino è una bottiglia di vino. Mi raccomando, non deviare dal sentiero, vai dritto dalla nonna». La bambina col suo cappuccetto rosso si avvia per andare dalla nonna. Andando per strada incontra un lupo grosso. «Lupo, che fai?» Ma non ha paura di questo lupo perché non sa che il lupo è pericoloso. «Dove stai andando, bambina?» «Sto andando dalla nonna a portarle la focaccia e il vino». «Davvero, dove abita la nonna?» «Sotto le tre querce». «Ah sì, senti, la nonna, gli porti soltanto il pane e il vino, portagli anche dei fiori, guarda quanti fiori ci sono nel bosco, cogli i fiori». E allora la bambina disobbedisce alla mamma e si avventura per il bosco e comincia a cogliere dei fiori, mentre il lupo corre dalla nonna, suona. E la nonna dal letto dice: «Non posso aprire perché sono a letto e sto male, senti, c'è il saliscendi, muovi e si apre la porta». Allora il lupo muove il saliscendi, apre, entra, vede la nonna nel letto, aum, e se l'ha mangiata. Dopodiché si mette la cuffietta, si mette la vestaglia della nonna, la cosa da letto, e si mette nel letto. Dopo aver raccolto tanti fiori, Cappuccetto Rosso dice: «Ma forse è meglio che vado dalla nonna», e va dalla nonna e trova la porta spalancata. Dice: «Come mai la porta è spalancata? Ma sicuramente forse sta a letto, non può aprire», ecco. Entra e vede la nonna nel letto, però entrando in casa avverte un po' di paura. Dice: «Ma come mai c'ho paura? In fondo è dalla nonna, ci sono sempre stata». E vede la nonna nel letto. E vede la nonna: «Oh nonna, che orecchie grandi che hai per sentirti meglio! Oh, che occhi grandi che hai, ma per vederti meglio! Oh nonna, che bocca grande che hai per mangiarti meglio!» E si mangia pure la bambina e si ritrova la bambina nella panza del lupo insieme alla nonna. E boh, il lupo, dopo aver fatto questo l'autopasto, si addormenta e dorme, russa, il lupo russa. E allora passa il cacciatore e vede la porta aperta della nonna. Dice: «Come mai la porta è aperta? Forse ha bisogno di qualcosa». Entra e vede il lupo che dorme. E allora vuole sparargli, ma poi pensa: «No, guarda che pancione che c'ha, forse dentro la pancia c'è qualcuno». E allora prende un coltello e apre la pancia. Apre la pancia e viene fuori Cappuccetto Rosso e la nonna. Nel frattempo il lupo dorme. Allora prendono delle pietre, le mettono dentro la pancia del lupo e ricuciono la pancia. Il lupo si sveglia, se prova ad alzarsi, cade con tutte queste pietre e muore. E tutti vissero felici e contenti. Il cacciatore prende la pelle del lupo, la nonna finalmente si mangia sta focaccia e sta bottiglia di vino alcolizzata, e la bambina E la bambina si toglie il cappuccio e decide di vivere la sua vita facendosi vedere. Fine della fiaba. Questa è la fiaba. L'ho raccontata tutta perché è breve, le prossime non le racconterò tutte. Allora, le fiabe non si spiegano, le fiabe vanno raccontate perché hanno un messaggio subliminale e sono come le parabole, il Vangelo, la Bibbia. Tante volte noi diciamo, ma io non le capisco, ecco perché è importante anche per voi, quando fate le condivisioni al gruppo, di leggere un brano del Vangelo, perché in questa maniera, il brano del Vangelo magari che è in riferimento alla parola che voi spiegate, in modo che il messaggio, ci sia questo doppio messaggio, un messaggio razionale di quelle due cosine che vengono dette e il messaggio subliminale che dà la fiaba. E ecco perché Gesù parlava in parabole. Le parabole sono favole, sono fiabe che raccontava Gesù e non le spiegava, tranne qualche volta ai discepoli che erano ostinati e volevano spiegare, e poi anche nella spiegazione non la capivano, e la parabola della zizzania non viene capita anche se è spiegata. Perché le fiabe hanno questo messaggio, ecco perché sono famosissime e immortali. Le fiabe sono state un po' sdoganate da Walt Disney nel secolo scorso con i cartoni animati, e sono stati scritti da Grimm, dai fratelli Grimm nel 1783, da quelle parti come data, ma hanno millenni. La storia di Cappuccetto Rosso non è che viene scritta dai fratelli Grimm, loro la prendono da una tradizione orale e sono tutte fiabe che danno un messaggio, ecco, le nonne, gli anziani, anziché stare lì su Facebook a scrivere le solite sciocchezze o stare al bar come fanno tante vecchine graziose, le nonne raccontavano ai nipotini queste fiabe e davano questo messaggio. Allora, sono fiabe di iniziazione, sono fiabe, quindi fiabe che cercano di portare i bambini a lasciare il mondo dell'infanzia e ad entrare nel mondo degli adulti. Quindi ci sono 8 punti che si ritrovano in tutte le fiabe, che vedremo stasera in quella di Cappuccetto Rosso perché è la più breve, poi negli altri vedremo soltanto alcuni punti. Allora, anzitutto c'è l'impreparazione. Cappuccetto Rosso c'ha questo cappuccio che nasconde il suo volto e le nasconde la realtà. La bambina non vuole vedere la realtà. Ecco il cappuccio che la copre e corre il rischio di restare bambina. Noi troviamo queste cose neanche nei Vangeli. La figlia di Gairo a 12 anni muore, vuole restare bambina. E il figlio della nevola di Nain a 12 anni, 12 anni era per gli ebrei il passaggio all'età adulta, e muore, vuole restare bambino, non sopporta sua madre, non sopporta sua madre, quindi vuole restare bambino. Gesù a 12 anni disobbedisce al papà e la mamma, va nel tempio e si confronta con i dottori. Ecco, Gesù accetta di fare il passaggio all'età adulta, quello che invece non hanno fatto questi. E Gesù nel Tempio. Secondo punto, l'allontanamento da casa, dalla madre. Qui sono favole, fiabe di matriarche, non ci sono i papà. Voi vedete in queste, il papà se c'è è vedovo, è anziano oppure muore, vi ricordate Cenerentola, vi ricordate La Bella Addormentata e così via. Quindi qui c'è soltanto comando femminile, sono soltanto donne. E c'è l'allontanamento. La mamma è un po' sconsiderata, prende questa bambina e la manda nel bosco con tutti i pericoli che ci sono. Ma qui è il momento in cui i genitori devono lanciare i figli nella vita. È inutile che te li tieni sotto le tue gonne o sotto i tuoi pantaloni perché i papà sono peggiori delle mamme. Maria, alle nozze di Cana, Gesù dice: non è ancora giunta la mia ora. Lasciatelo parlare, e gli dice: fate quello che lui vi dirà. Maria lancia suo figlio nella vita pubblica. Vi ricordate Tobi e Tobia? Tobi manda suo figlio alla ricerca del tesoro, la mamma invece cosa fa? No figlio, non andare, è pericoloso, lo vuole tenere sotto di sé. Quindi l'allontanamento, che terzo punto, la paura. La paura c'è. La paura, quando noi facciamo qualche cosa di nuovo, quando ci allontaniamo in un sentiero nuovo, quando lasciamo il certo per l'incerto, quando lasciamo chi la cambia la vecchia per la nuova, guai trova, e i proverbi per tenerti sottomesso. Invece no, c'è la paura, ma la paura, il coraggio non è non avere paura, ma avere paura e andare oltre e superarla. Questo lo diceva Nelson Mandela. Quindi andare nel bosco e sapere che ci sono delle insidie e superare questa paura. Quarto punto, mascheramento. Il lupo è travestito da nonna e si è incapaci di riconoscerlo. Stamattina il Signore ce lo ha ricordato. State attenti perché verranno dentro di voi lupi travestiti da agnelli. Quindi il discernimento è chiaro nel capitolo decimo del libro dell'Evangelo di Giovanni. Il lupo viene per rubare, distruggere e uccidere. Il figlio dell'uomo è venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Come facciamo a riconoscere una persona se è lupo o agnello? Da quello che riceviamo. Se ci potenzia nella vita, può essere anche una pazza della casa protetta, allora viene dal Signore. Se può avere tutti i crismi esteriori, ma mi distrugge, mi ruba la gioia, la pace, mi uccide. Allora, puoi avere tutti i crismi che vuoi, sei un lupo travestito d'agnello. E le maschere, incontrerai, diceva Pirandello, incontrerai tante maschere e pochi volti. Quindi le persone si mascherano e allora non stiamo lì a vedere, perché tolta una ne trovi un'altra. Potenziamento dell'attenzione. Che orecchie grandi che hai, che occhi grandi. La realtà comincia a manifestarsi diversa e tutto più grande. Vi ricordate quando i nostri padri fuggirono dall'Egitto ed entrarono nella terra promessa? Oh, sono più grandi di noi. Noi al loro confronto sembriamo delle locuste. Gli ebrei hanno stato tanti sottomessi che non riescono più a vedere la realtà così com'è e vediamo i nemici che sono più grandi e noi che siamo sempre più piccoli. Fino a poco fa la dottoressa Elena Cedrola, che è sempre lì, che si nasconde, che fa, ecco la testimonianza di una signora e non vuole fare la catechesi. Poi lo spirito parla, ecco, non vuole fare una catechesi a Ponte Cagnano. Io vado per uscire e incontro che parlo una signora di Malnate che le dice: Elena, quella catechesi che tu hai fatto 11 anni fa al mio seminario, me la ricordo ancora, che bella. Ecco, tu parli con Elena, lei si sente piccolina, piccolina. Docente alla cattolica, ma datti un po' di arie e smollati un po'. E basta sentire sempre la mamma che dice che devi stare sempre un passo indietro. Vai un passo avanti. Lodi al Signore, un applauso a Elena, forza, vai. Però il discorso di Elena è il discorso di tanti di noi, che siamo sempre con questo passo indietro. Gli altri sembrano sempre migliori e noi siamo sempre gli ultimi della classe. Sesto punto, sono otto, sesto punto è l'ammaestramento. importantissimo. L'ammaestramento, a proposito del seminario che si farà a Ponte Gagnano, adesso parte, non saranno le catechesi, per carità, saranno tutte catechesi bellissime cose, ma l'ammaestramento avverrà attraverso tutte le difficoltà che incontrerai, tutte le avversità che incontrerai e la risposta che dovrai dare a queste difficoltà. Quello sarà l'ammaestramento. Ogni evento, ogni persona hanno per noi una maestra. È nell'oscurità. Noi, quando vado per una valle oscura, non temo alcun male perché tu sei con me. Quando noi siamo nella valle oscura, il Signore ci istruisce. La Cappuccetto Rosso viene istruita dalla nonna, dalla sapienza della nonna, dentro la panza del lupo. Mentre sono dentro la panza del lupo, la nonna e Cappuccetto Rosso si parlano, che devono fare? Sono lì, si parlano e quindi c'è l'ammaestramento. È lo stesso in Pinocchio. Pinocchio finalmente riesce ad essere, finalmente ha la capacità di passare da burattino a ragazzino dopo l'esperienza del pesce-cane. Quando lui incontra Geppetto nel pesce-cane e stanno nel pesce-cane, nella panza del pesce-cane, dove lui viene istruito dal papà. E abbiamo pure Giona. Giona lo troviamo nel libro di Giona. Giona, quando il Signore dice: vai a Ninive, sì, Signore, ti mando una cartolina, e se ne va in Spagna. E il Signore, quando si mette in testa qualcosa, non lo smolla nessuno. Noi siamo testardi, ma il Signore è più testardo di noi. E allora tutta la nave stava naufragando, il mare in tempesta, lo buttano a mare, anzi lui è che si fa buttare, che si butta lui. No, buttatemi, quindi la colpa è voi che mi avete buttato. Proprio una persona antipatica, sto Giona, eppure il Signore lo ha scelto e dopo che è nella panza del pesce-cane, pure lui di questo pesce enorme, finalmente viene istruito, finalmente lui. C'è un bellissimo salmo, una bellissima preghiera che fa da cerniera dai due tempi del libro, sono appena quattro capitoli. Ecco, viene buttato fuori sulla riva e il Signore: cucù, sono qui, vai a Ninive. E allora dice: va bene, vado a Ninive, ma dirò solo quello che tu mi dirai. Due parole: convertitevi e fate penitenza. Dice soltanto queste due parole. Domani vedremo insegnare agli ignoranti. Non è tirare fuori tutto il nostro sapere, ma è dire a quelle persone quello che vuole il Signore. Giona dice queste due parole, tirate, tirate, e senza che gli interessa, oh, e si converte una città dove viene istruito nella panza del pesce. Nei momenti bui, nei momenti no, nei momenti di avversità, noi veniamo istruiti nelle cose della vita. Ah, dimenticavo, ecco, uno è il Conte di Montecristo, il Conte che non vedremo, ma il Conte di Montecristo. Quando Edmond Dantès, è bellissimo, questo libro è proprio un libro esoterico, e quando vuole scappare dopo 18 anni, dove va a finire? Nell'altra cella, nella cella dell'abate Faria, e l'abate Faria lo istruisce, e quando poi l'abate Faria muore, lui si mette nel sacco dell'abate Faria e va a trovare il tesoro, perché poi finiscono sempre, trovano sempre il tesoro, perché quando tu vieni istruito, trovi il tesoro della vita. E tuo cugino, che conosce il latino e il greco, è stato istruito nel camerino da un monaco, detto da lui. Cioè abbiamo un parente che conosce benissimo greco e latino e dice che è stato istruito. Lui andava in questo stanzino, incontrava un monaco e il monaco gli ha insegnato il latino e il greco. Quindi, ecco, nei tempi ci sono tutte queste possibilità per essere istruiti, l'ammaestramento. Poi c'è la morte rituale. La morte rituale è importantissima. Gesù ha detto, no, nella Bibbia c'è scritto, nessuno può vedere Dio e restare vivo. Quindi se tu vuoi vedere Dio, devi morire a te stesso. Vincenzo, è inutile fare tutte queste sceneggiate. Muori a te stesso. Ogni volta muori e finalmente risorgi. E una volta che tu risorgi, puoi vedere il Signore. Non lo vedi più attraverso la mediazione della liturgia, che è perfetta, dei fratelli, che è perfetta, della comunità, che è perfetta, ma per vedere Dio devi morire, essere istruito e risuscitare. È quello che fa Cappuccetto Rosso, quello che fa la... viene mangiata dal lupo che non la morde, ma rimane intatta. Il lupo, diavolo, non può niente sulla tua anima. Il lupo, il diavolo, può sulla tua dimensione umana, sul tuo corpo, sulle tue cose, ma sulla dimensione divina rimani intatto. Cappuccetto Rosso viene mangiata, però è quello che è la sua anima rimane intatta, è quello che fa, non può fare niente sulla natura divina, così come ha fatto il diavolo quando ha ghermito il corpo di Gesù, e nel corpo di Gesù dentro c'era la vita divina ed è rimasto appeso lui alla croce. Ancora noi mettiamo il cadavere di Gesù, ma Gesù non c'è più, non so quale padre della Chiesa lo abbia detto. Nella croce c'è il diavolo, perché è rimasto appeso lui, perché lui va per mordere Gesù, trova la natura divina e rimane appeso, un po' come fa il pesce. Il pesce vede la mollichina di pane o il verme, però c'è l'amo e rimane attaccato, e rimane attaccato. Così ha fatto il diavolo. Per questo il diavolo ha paura della croce. Ha paura della croce perché lì c'è appeso lui. Se ci fosse appeso Gesù, sarebbe il suo trionfo. Anzi, quando noi gli mostriamo il crocifisso, finalmente è la sua vittoria. E invece no, il crocifisso, la croce è vuota, perché Gesù è sceso dalla croce, è risorto, c'è rimasto appeso il diavolo. Ecco perché ne ha paura. Ecco la morte rituale e poi c'è la rinascita, la resurrezione, il cacciatore che taglia la pancia al lupo e nonna e nipote vengono fuori. Un po' come il parto cesareo. Ecco, il parto cesareo ti aprono e tu vieni fuori. C'è quel bellissimo canto, lui verrà e ti salverà. Lui verrà e ti salverà. Il pastore viene a cercare la sua pecora. Questa è la cosa bella. E Gesù è il cacciatore che non ti lascia dentro la panza del lupo. Gesù è il cacciatore che non ti lascia nelle tue tenebre e viene a tirarti fuori. Lui verrà e ti salverà e ti porterà in questa vita nuova. È la resurrezione. Superata questa prova, ecco, la bambina finalmente toglie il cappuccio, ma anche Gesù ha superato questa prova. Nel sepolcro, Gesù, che è uscito, secondo me, subito, ha lasciato il lenzuolo dove era avvolto e ha lasciato il cappuccetto bianco. Sul volto del defunto veniva messo un sudario e questo sudario è piegato e messo a parte, che nel Vangelo di Giovanni messo a parte significa tutto torna. Significa tutto torna. Questa morte che i giudei volevano dare a Gesù va a finire al Tempio. Il Tempio ha decretato la morte di Gesù, il sudario, simbolo della morte, messo a parte, significa che la morte che loro volevano dare a Gesù va a finire al Tempio. Però Gesù si è tolto pure il cappuccetto e quindi Gesù adesso vive la vita da risorto. È l'iniziazione, il seminario, questo mi piace ricordarlo perché adesso sembra un corso, il seminario è una iniziazione. E nel senso che quando tu fai il seminario ci sono un mucchio di prove, non prove fatte da noi, ma ci saranno difficoltà e ci sarà qualcuno che ti dirà che non puoi venire, ci sarà qualche cosa, ci sarà sempre. Se tu superi le difficoltà vai avanti, ecco perché la presenza è obbligatoria, perché tu devi superare le difficoltà a venire e le difficoltà si superano. E sta a vedere cosa metti al primo posto. Certe volte quando mi dicono non posso venire ad una messa, io ormai non rispondo più. E io ho celebrato la messa di Firenze con mia madre nella bara. Mia madre nella bara a Palermo, però mi ha fatto bene perché è stato un modo per superarmi e non adagiarmi nel dolore o nel dolorismo. Quindi io che ho celebrato la messa con mia madre nella bara, quale scusa possiamo? Non posso venire alla Tuil. Io sono andato a Pestum sotto chemio, sotto radio e con la bomboletta che sembravo il posteggiatore della chemio continua, ma neanche io so come ho fatto. Però avevo messo al primo posto Pestum, ho detto lo voglio fare e l'ho fatto con tutta la chemio, con tutta la radio e con tutte le difficoltà che avevo in quel giorno, non è che stavo bene, manco io so come ho fatto, a volte ci penso, difatti questo Pestum questa volta me lo voglio godere. A proposito, domani vi daranno i fogli pubblicitari per questo evento di Pestum, me lo voglio godere perché quello me lo sono goduto pure, però non è. Allora, quando mi dicono non posso venire perché ho la gattina, ho il cagnolino, il cagnolone, o ho l'amante che si raffredda al fianco, va tutto bene, difatti dico va bene, ma me lo dice a me, che io sono andato a fare un evento con la chemio, con la bomboletta, che ho celebrato una messa con mia madre nella bara. Volere e potere, però bisogna imparare anche a rispettare la volontà degli altri. E come mi disse la poliziotta quando venne a interrogarmi per i soldi che diamo ai carcerati, ma lo sa che lo prendono in giro, ma sapesse quante persone mi prendono in giro, anche lei che sta registrando, che mi ha detto che non registrava, per dire, ma va tutto bene. Allora, è l'iniziazione, bisogna superare le prove, bisogna superare le prove. Superata la prova, comincia a vivere, perché se non superi la prova, il diavolo sa che quello è il tuo tallone d'Achille e quindi si ripresenterà sempre. Quando vorrà trovarti una scusa per la messa, ti ripresenterà la stessa cosa, fino a quando tu non la superi, oppure un evento, fino a quando tu la superi, poi ne incontrerai altre perché ti vai innalzando sempre di più. Nella pancia del lupo, abbiamo finito, nella pancia del lupo vengono messe tante pietre. Come pietre vive, venite edificati per diventare Tempio Santo. Questo è importante. Per sconfiggere il lupo abbiamo bisogno di una comunità. Abbiamo bisogno della comunità. Sappiamo che la comunità ha tanti difetti, proprio perché ci siamo noi. E ogni persona porta i suoi talenti, i suoi carismi, ma anche il suo limite e le sue povertà. La comunità è importantissima. Io sono prete, ho già la comunità e facciamo anche le nostre preghiere che a me piacciono, l'ora media, la messa, i vespri, tanti momenti comuni belli, ma la comunità carismatica è un'altra cosa, con tutti i suoi difetti, con tutta la cosa, è capace di avere quella forza che è proprio la presenza del Signore. E ogni persona, così com'è, con tutti i suoi difetti, è una pietra viva che porta a edificare. Tutte queste pietre dentro la panza del lupo lo hanno sconfitto e così muore. Per sconfiggere il lupo abbiamo bisogno quindi della comunità. Il cappuccio viene tolto e nessuno può vedere e restare Dio e restare vivo. Esodo 33:20. In questa morte e rinascita veniamo liberati dall'Adam e cominciamo a vivere l'Adamà. Se vi ricordate stamattina, noi siamo risorti in Cristo e ci ha fatti sedere nei cieli per regnare. Noi siamo re. Questa è la fiaba di Cappuccetto Rosso. Io ve l'ho spiegata adesso, ma voi già la sapevate, perché se voi assentite e dite sì sì, vuol dire che questa verità era già dentro di voi e non l'avevamo consapevolizzata. Adesso lo sappiamo, ma domani, dopodomani lo dimenticheremo. Però la fiaba di Cappuccetto Rosso, che tutti conoscono, è una fiaba cretina, però c'è questo messaggio di iniziazione, ce la ricordiamo e prendiamo questo messaggio per vivere la vita e diventare adulti. Amen.